Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS.
Bentrovati amici in ascolto e continuiamo, come avete sentito dalla sigla, la nostra riflessione su questa prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, un documento molto antico, per molti critici il primo documento scritto dell'intero Nuovo Testamento, che addirittura precede la stesura definitiva dei Vangeli. E grazie a Giuseppe Marrazzo per essere in nostra compagnia.
Grazie a te, saluto tutti gli ascoltatori.
Giuseppe Marrazzo, pastore avventista, autore di un libro dal titolo Il tempo dell'attesa, che è un libro proprio che commenta, direi versetto per versetto, questa breve lettera dell'Apostolo Paolo, ma densa di tanti significati e di tanti insegnamenti utili ancora oggi. Ascoltiamo un breve testo tratto dall'ultimo capitolo, un testo su cui ci stiamo soffermando ormai da qualche settimana,
sì,
perché insomma sono
una ricchezza notevole.
Infatti sì, c'è una densità di significati molto interessante.
Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male.
Allora, la volta scorsa abbiamo parlato delle profezie. Non disprezzate le profezie. Abbiamo detto che la profezia non è solamente quella che predice il futuro, ma anche quella che interpreta i segni dei tempi e dà delle raccomandazioni importanti ai credenti nel nome del Signore, insomma. Ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Qui l'Apostolo dà una raccomandazione che mi sembra interessante, anche perché a volte forse siamo vittime di una mentalità un po' settaria, per cui è bene non esaminare ogni cosa, no?
Sì.
Perché può essere pericoloso. Allora, che cosa intendeva dire qui l'Apostolo Paolo?
Beh, diciamo intanto, ecco, questo è collegato anche al discorso della profezia, no? Come non spegnete lo spirito, non disprezzate la profezia, esaminate, quindi è un invito ad esercitare quello che è il giudizio, cioè la capacità di provare, riconoscere, saggiare, sperimentare, e che qui però in Paolo assume proprio il significato di approvare, giudicare degno, giudicare capace, no? Sicuro, buono. Quindi in un certo senso Paolo ha questa grande apertura mentale, però allo stesso tempo anche questa capacità di discernere, di capire.
Dice, ritenete il bene, vuol dire che bisogna esercitare una capacità di discriminazione.
Discriminazione.
Ma ce l'hanno le persone, gli uomini e le donne, ce l'hanno questa capacità? Oppure c'è anche un potere di suggestione del male, insomma, no? Che in qualche maniera può esporre.
Sì, beh, diciamo, questo è, Paolo lo dice con cognizione di causa, perché in effetti, diciamo, durante proprio in contemporanea alla sua predicazione, non solo in tutte le città dell'impero, c'erano tutta una serie di viandanti retori, filosofi o pseudotali, che riuscivano a raggruppare folle di persone e con i loro sofismi, le loro capacità retoriche, riuscire a dire il vero e il falso contemporaneamente, a imbonire, come possiamo dire, questa espressione che è un po' più recente, ma diciamo così a irretire anche le persone nella loro filosofia.
Quindi quando l'Apostolo Paolo in altre occasioni dice di fuggire il male oppure di non perdere tempo in cose stravaganti.
Sì.
Allora come si concilia rispetto a questa raccomandazione di esaminare ogni cosa e ritenere il bene? In tante occasioni la vita ci propone realtà che è persino pericoloso avvicinarsi, insomma, no? Fino a che punto si può estendere questo esame, insomma?
In noi c'è una sorta di debolezza, no? Per cui accostandoci rimaniamo un po' avvinti da quelle argomentazioni presentate in una maniera così avvincente, no? Quindi rimaniamo così vittime dei nostri desideri, delle nostre aspirazioni.
Nel testo della Genesi noi abbiamo la prima coppia che fondamentalmente fa un errore fatale, e cioè esaminare ogni cosa, no?
Sì.
E quando era il momento di ritenere il bene era troppo tardi.
Io non credo che Adamo ed Eva abbiano esaminato, non abbiano esercitato proprio quel docimazzo di cui parla qui Paolo. Cioè si sono lasciate invece addomesticare e hanno prestato fede, una fede più ampia, più grande, in una parola che non meritava nessuna fede, pronunciata da un essere che non aveva fatto assolutamente niente per l'uomo, non aveva dato nulla all'umanità. E hanno sminuito la parola di chi invece aveva fatto tutto per l'umanità, aveva creato un ambiente ideale, aveva messo un mondo armonioso, aveva creato caratteri perfetti in armonia con il suo volere, all'immagine di Dio. Quindi la ricchezza con cui quella parola è riuscita a produrre una realtà così bella, nuova, armoniosa, è stata svilita dal prestare fede ad una parola che non doveva essere accolta.
Questo naturalmente può apparire una cosa piuttosto lontana, no, da noi,
sì.
Ma nel momento in cui noi stessi, i nostri giovani, come dire, entrano in relazione con gli altri, con il mondo, un mondo fatto di brave persone, ma a volte anche di personaggi inquietanti, insomma, no?
Sì.
Non è detto che il mafioso sia una persona brutta e antipatica.
Sì.
Può anche essere una persona piacevole con
simpatica.
Cui stare, no?
Ecco, il docimazzo
tra l'altro ho testimonianze in questo senso, parlando così per...
E quindi... E quindi l'esercizio di questo esaminate in realtà consiste in una sorta di smascheramento. Cioè, quindi, questo esame non significa semplicemente andiamo a studiare e vediamo che cosa dice, che cosa ha detto, che cosa ha fatto, no, perché questo potrebbe essere vittima di una retorica, no? E cadere vittima di questa retorica, e dire ma tutto sommato è una brava persona, no? Mi sembra quasi una persona anche affidabile, no? E in realtà poi alla fine scopri è un mafioso, uno che ha fatto ammazzare, ha sciolto nell'acido dei bambini, insomma, e rimani diciamo totalmente, ma docimazzo significa esercita quel principio fondamentale del sapere giudicare, esprimere attraverso una scelta concreta per smascherare anche quel male nascosto che sembra che presentasse nella sua forma migliore, dicendo guarda puoi bere questo tranquillamente e sciroppo alla mente, in realtà invece è un veleno potentissimo.
Però il male difficilmente si presenta in una maniera, come dire, in bianco e nero, insomma.
No. Anzi, il male ha la capacità di camuffarsi. Non solo, ma anche di travestirsi, no? Quindi in realtà...
E di manipolare la verità.
E quindi diventa manipolatore.
Però devo dire che anche questa esortazione di Paolo a esaminare ogni cosa, a non chiudersi preventivamente nel proprio guscio, credo che sia un'affermazione importante, anche perché la tentazione settaria dei cristiani, insomma, è anche quella un grave pericolo. Esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Tu sei un pastore di una denominazione cristiana piccolina, e dunque, sì, come tutte le denominazioni di minoranza, in qualche maniera per difendersi anche rischiano continuamente l'introversione e la chiusura.
Questo è un rischio, in effetti hai ragione, no? C'è il rischio di cadere un po' a contemplare costantemente se stessi e quindi per potersi difendere siamo pronti anche a volte a sminuire gli altri, no? Quindi per mostrare quando siamo bravi noi facciamo che abbassiamo un pochettino gli altri, così noi esaltiamo ancora meglio noi stessi, no? Ma non è questo che, anzi, Paolo sta dicendo, fate attenzione perché potrebbe esserci delle verità ancora più ricche e profonde in persone che tu dove meno te le aspetti che siano presenti queste cose. E quindi lo stesso Paolo, quando lui per esempio arriva ad Atene e cita per esempio degli autori che lui ha conosciuto, che forse ha studiato nei banchi di scuola quando si trovava a Tarso, uno di questi è un poeta, Erato, poeta tarsiota, che lui forse avrà studiato, no? E lo cita, diciamo così, parlando agli epicurei e agli stoici che erano riuniti sull'Areopago per ascoltare le novità che questo predicatore stava annunciando. Vuol dire che in realtà ci sono degli elementi di verità che non sono semplicemente appartenenti al proprio gruppo.
Monopolio dei cristiani, ho capito.
E quindi tutta questa parola, tra l'altro, è entrata adesso in un racconto che poi ci ha fatto Luca, no? In Atti degli Apostoli, e quindi è diventata quella parola di quel poeta o di quei poeti, sono entrata a far parte del bagaglio culturale della parola ispirata di Dio.
E questo è interessante. Allora, noi ringraziamo Giuseppe Marrazzo per questa spiegazione di un versetto tratto dalla prima lettera ai Tessalonicesi. La prossima volta parleremo di un altro versetto, anche questo molto importante, da accostare a quello, certo, che abbiamo detto finora: astenetevi da ogni specie di male. Da una parte grande apertura, dall'altra però, come dire, anche una grande attenzione, certo, e capacità di discriminare quello che è di fronte a noi e anche dentro di noi,
dentro,
diciamo,
sì,
tra parentesi. Grazie quindi Giuseppe, ricordo per quanti volessero approfondire questi temi il libro scritto di recente da Giuseppe Marrazzo per le edizioni ADV, Il tempo dell'attesa, riflessioni pastorali sulla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, un libro che possiamo farvi pervenire al prezzo di 15 euro, comprese le spese di spedizione. Basta che ci telefoniate allo 055 41 40 40. A risentirci la prossima settimana.
A risentirci.
Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS. That is